Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Quel che potevamo fare lo abbiamo fatto, così Karin Keller-Sutter, in attesa di segnali da Donald Trump su un eventuale accordo sui dazi. Tutto sembrava lanciato sui binari giusti, ha dichiarato, ma forse paghiamo il prezzo di non essere una vera e propria potenza economica. Tra Cina e Stati Uniti invece e intanto le trattative per un accordo proseguono, possibile una nuova proroga di 90 giorni della tregua. Il Regno Unito mette pressione su Israele, riconosceremo lo Stato di Palestina in settembre in assenza di progressi nella striscia di Gaza. Abbiamo fatto il possibile, tutto stava procedendo per il meglio anche per i negoziatori americani, ma alla fin fine è Donald Trump a decidere. La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, commenta così lo stallo sull'accordo fra Stati Uniti e Svizzera riguardante i dazi doganali. Non resta, insomma, che aspettare. Da Berna riferisce Giampaolo Driussi.
Dovevamo essere fra i primi, la speranza è di non finire fra gli ultimi. Certo è che sull'accordo, o meglio sulla dichiarazione di intenti già negoziata fra Washington e Berna in materia di dazi doganali, la Svizzera non può più esercitare alcuna influenza. Così la presidente della Confederazione, nonché responsabile del Dipartimento delle Finanze, Karin Keller-Sutter, ai microfoni RSI in occasione della registrazione dell'intervista che andrà in onda in TV per il 1 d'agosto. Rassegnazione la sua? Non proprio, nella consapevolezza di aver fatto il possibile parlando direttamente col presidente americano e quindi avendo aperto il canale ai massimi livelli.
Die Leute des SECO, also die Zollspezialisten und dann die Spezialisten auf der amerikanischen Seite.
Il memorandum d'intesa è stato negoziato fra specialisti, ha proseguito, i nostri e quelli della controparte americana, stando ai quali tutto procedeva bene. Il Consiglio federale lo ha approvato e ora è tutto nelle mani di Donald Trump. Vedremo se sarà d'accordo anche lui o se farà qualcosa di diverso. Riguardo alla tempistica, Karin Keller-Sutter riconosce, rispetto ad altri partner commerciali, la Svizzera non è così importante per gli Stati Uniti. Non è però una ragione per renderci più piccoli di quel che siamo. Dal punto di vista economico, la Svizzera è un attore e un investitore importante negli Stati Uniti.
Si è concluso ieri sera a Stoccolma il nuovo round di colloqui commerciali fra Stati Uniti e Cina, durato 2 giorni. Nessuna svolta ufficiale sui temi più decisivi e più divisivi. A Donald Trump l'ultima parola per ufficializzare una proroga di altri 90 giorni della tregua sui dazi concordata dal segretario al Tesoro americano e dal vice premier cinese. Noi ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, di che cosa si è discusso in Svezia e quali sono i risultati concreti degli incontri?
Allora, entrambe le parti ripetono che i negoziati, durati in tutto circa 10 ore, sono stati molto costruttivi. Più cautela nel menzionare i dettagli. Gli Stati Uniti sostengono che la Cina abbia concesso ulteriori garanzie sul meccanismo di spedizione delle terre rare, traspare invece freddezza sulla richiesta di Washington di interrompere gli acquisti di petrolio iraniano e russo, accompagnata dalla minaccia di sanzioni secondarie. Il risultato più concreto dovrebbe comunque essere l'attesa proroga di ulteriori 90 giorni della tregua sui dazi in scadenza il 12 agosto. La delegazione cinese ha annunciato l'accordo come cosa fatta, quella statunitense ha invece rallentato spiegando che serve il via libera di Trump, che si esprimerà in tal senso oggi. Restano in ogni caso irrisolti i grandi punti strutturali, dallo squilibrio della bilancia commerciale alla sovraccapacità produttiva della Cina fino ai controlli all'export tecnologico degli Stati Uniti.
E quali saranno i prossimi passi e come vengono percepiti a Pechino i rapporti di forza attuali tra le due potenze?
Diciamo che a Stoccolma si è andati più in profondità anche sui temi più divisivi. Per gli ottimisti segnale che si vuole un vero accordo, non solo un armistizio. Per i pessimisti anticamera di nuove turbulenze. In Cina si dà abbastanza per scontato che Trump confermerà la proroga della tregua. Il fatto che abbia voluto l'ultima parola sembra una risposta a chi lo ha giudicato troppo morbido dopo le concessioni sui chip e il no al transito negli Stati Uniti del presidente di Taiwan. Anche per questo Trump ha dichiarato che incontrerà Xi Jinping solo se l'invito arriverà dal presidente cinese cinese, nonostante si stia lavorando da tempo sul vertice. Pechino si sente in una posizione di forza, soprattutto grazie alla leva delle terre rare, e prima della scadenza della nuova tregua cercherà un taglio dei dazi in vigore come ritorsione per il flusso dell'oppioide fentanyl, e sembra però essere disposta a mettere paletti all'eccesso di produzione. Il vero spartiacque potrebbe essere il potenziale incontro tra leader. La sensazione è che da lì in poi si giocherà a carte scoperte.
Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale. Uno tsunami ha provocato l'inondazione parziale della cittadina portuale dell'estremo oriente russo di Severo-Kurilsk. Le onde anomale sono state generate da un potente sisma di magnitudo 8.8 sulla scala Richter, il cui epicentro è stato situato al largo della Kamchatka. Allerte tsunami sono state emesse anche in Giappone, nella costa ovest degli Stati Uniti, sulle isole Hawaii e praticamente in tutta l'area del Pacifico, anche in America del Sud. È il più potente terremoto verificatosi in quell'area dal 1952, di intensità paragonabile a quello del 2011 che provocò il disastro di Fukushima in Giappone, ed è tra i 10 più potenti della storia da quando ci sono delle misurazioni. Hamas se ne deve andare, deve lasciare il potere nella striscia di Gaza, è l'inedita richiesta lanciata da alcuni paesi arabi che ieri si sono schierati chiaramente contro i miliziani estremisti, e questo proprio nel giorno in cui anche la Gran Bretagna ha deciso di riconoscere lo Stato palestinese. Piero Grabeck.
Un riconoscimento, quello della Gran Bretagna, annunciato ieri in serata dal premier laburista Keir Starmer, che è comunque legato a determinate condizioni.
I can confirm the UK will recognize the state of Palestine.
Posso confermare che la Gran Bretagna riconoscerà lo Stato della Palestina di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in settembre, a meno che il governo israeliano non adotti misure importanti per mettere fine alla spaventosa situazione a Gaza, accetti un cessate il fuoco e si impegni per una pace duratura, prendendo nuovamente in considerazione la soluzione a due Stati. Insomma, una presa di posizione, quella britannica, legata a diversi fattori estremamente sensibili.
Meanwhile, our message to the terrorists of Hamas.
Il premier Starmer si è però rivolto anche ai terroristi di Hamas, chiedendo la liberazione degli ostaggi israeliani, la consegna delle armi e il loro allontanamento dal potere nella striscia di Gaza. Richiesta presentata ieri anche da 17 paesi, con Arabia Saudita, Qatar e Egitto in testa, invitano i miliziani a consegnare le armi all'autorità nazionale palestinese, condannando questa volta in modo chiaro il sanguinoso attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha scatenato la reazione militare israeliana e portato il caos nella striscia di Gaza.
E ora una notizia appena comunicata di carattere economico: i risultati trimestrali di UBS. Ebbene, la grande banca svizzera ha realizzato tra aprile e giugno un utile netto di 2,4 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, più che raddoppiato. In crescita anche i patrimoni gestiti a 6.600 miliardi. Nella nota UBS segnala anche che proseguono, secondo termini e scadenze fissate, i lavori di integrazione delle attività di Credit Suisse. 7 anni di carcere la condanna inflitta a Londra ad un 21enne autore nel 2022 di una serie di casi di phishing tramite pagine di accesso e-banking falsificate, e tra le vittime anche numerosi clienti svizzeri che sono stati truffati per un totale di circa 2 milioni e 400 mila franchi. Sentiamo Manuele Ferrari.
Nell'arco di 5 mesi il giovane aveva creato e usato numerose pagine falsificate di accesso al servizio bancario digitale. Una 70 tra grandi organizzazioni e istituti finanziari presi di mira in 24 paesi diversi, anche alcune banche in Svizzera. Almeno 107 milioni di franchi l'ammontare delle perdite complessive causate da queste frodi informatiche. I clienti, attraverso i risultati pubblicizzati di un grande motore di ricerca, venivano reindirizzati alle pagine di phishing, da cui tentavano di accedere al loro conto digitale inserendo le proprie credenziali. In realtà si vedevano rubare i dati di accesso. Il sistema permetteva poi allo studente universitario di intercettare il codice di autenticazione per il login ricevuto via SMS, ciò che gli apriva la strada per accedere ai conti dei malcapitati ed eseguire transazioni senza il loro consenso. Movimenti che nel luglio 2022 hanno insospettito il Ministero Pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta. Un anno più tardi il primo successo: lo sviluppatore del software, programma nel frattempo distribuito più di un migliaio di volte, viene identificato e localizzato in Inghilterra. Da qui il passaggio dell'incarto alle autorità britanniche, che già stavano conducendo un procedimento analogo nei confronti della stessa persona. Una vicenda che si chiude ora con una condanna che sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la cybercriminalità, un fenomeno in crescita che non conosce confini. Nel 2023, ricordiamo, in Ticino alcuni clienti di Banca Stato erano rimasti vittima di una truffa simile. Anche in quel caso degli hacker avevano clonato il portale e-banking dell'istituto, riuscendo a trasferire dai conti dei malcapitati diversi milioni di franchi.
Un nuovo ospedale di giorno a Mendrisio. Ieri, al primo piano del Beata Vergine, è stato inaugurato questo nuovo reparto, voluto per far fronte a una tendenza sempre più marcata, quella delle cure ambulatoriali diurne, senza la necessità di un ricovero e di un pernottamento. Un tipo di cure meno costose, che vede però la Svizzera in ritardo rispetto a diversi altri paesi europei. Sentiamo Roberto Porta.
L'ospedale di giorno a Mendrisio c'era già, ora però è stato aperto un nuovo reparto più funzionale e al passo con i tempi. Un investimento di 4 milioni di franchi per interventi che possono essere programmati, non invasivi, grazie anche ai progressi tecnologici di questi anni in sala operatoria.
Nell'OBV dal 2019 al 2024 gli interventi ambulatoriali sono aumentati del 30% circa. Nel 2024 abbiamo fatto più o meno 1900 interventi ambulatoriali e sono stati trattati 1700 pazienti circa per quanto riguarda le patologie non chirurgiche, quindi internistiche. Quindi il turnover di pazienti è abbastanza elevato.
Parole di Ken Galetti, direttore sanitario dell'OBV. Numeri in aumento a Mendrisio, ma lo sono pure a livello ticinese e su scala nazionale. Anche se per quanto riguarda la Svizzera solo un'operazione su 5 viene effettuata in un ospedale di giorno, in diversi altri paesi europei questa proporzione è nettamente più alta, varia tra il 50 e il 60%. Nel nostro paese, anche tra i pazienti, si assiste comunque ad un'accelerazione di questo tipo di cure.
C'è un cambiamento culturale, i pazienti sono molto contenti di poter tornare a casa la sera, stare a casa propria, nel proprio letto, nel post operatorio, ovviamente in un regime comunque di sicurezza, quindi il paziente viene dimesso dopo i necessari controlli medico-infermieristici. Noi abbiamo anche un contatto telefonico il giorno dopo l'intervento, quindi il paziente si sente preso in carico a 360 gradi, non abbandonato a sé dopo la dimissione ospedaliera. E devo dire che il feedback che abbiamo dai pazienti stessi è estremamente positivo per gli interventi fatti in day hospital.
Cure anche meno costose, e questo è di certo un argomento di peso nella tendenza in corso, segnata da un principio sancito dal 2019 anche a livello federale, chiamato ambulatoriale prima dello stazionario. La via dunque pare proprio essere tracciata.
Fino a 8 mesi di attesa per ottenere l'attestato di specializzazione FMH. L'organismo nazionale incaricato di trattare le richieste sta registrando un grosso ritardo, con ripercussioni serie per i giovani medici. Lucia Mottini.
Sul sito dell'Istituto Svizzero per la Formazione Medica scorre un messaggio. L'attuale tempo di attesa è di al minimo 6 mesi. 6 mesi, ma secondo testimonianze raccolte dalla Tribune de Genève, si arriva anche a 8, con conseguenze concrete. Ad esempio, chi ha previsto di rilevare uno studio medico si ritrova nell'incapacità di farlo, non può emettere fatture per l'assicurazione obbligatoria. Altri medici attivi in ospedale continuano a lavorare, ma con condizioni salariali e di impiego meno buone rispetto a quanto avrebbero diritto. Altri ancora, che avevano previsto uno stage all'estero, rischiano di vederlo sfumare. Una situazione da correggere anche secondo Philippe Eggiman, vicepresidente dell'Associazione Professionale dei Medici, la FMH, da cui dipende l'organismo incriminato.
C'est beaucoup trop long, et d'ailleurs les
instances... I tempi di attesa sono troppo lunghi, ha detto la RTS, e la FMH ha ingiunto all'istituto di prendere le misure misure necessarie. Il problema è legato principalmente a un numero maggiore di richieste, ma anche a assenze di lunga durata e a dossier sempre più complessi a causa, ad esempio, di formazioni in parte fatte all'estero o con stage a tempo parziale.
On parle de quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est pas un rite de passage.
La certificazione deve essere fatta seriamente ed è in corso una revisione del sistema. Secondo l'Istituto di Certificazione, grazie anche a nuove assunzioni e all'introduzione dell'intelligenza artificiale, si potrà gradualmente arrivare, ma tra qualche mese, ad attese più accettabili.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.